Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast, puntata numero 24. Puntata numero 24, bentornati, vi abbiamo fatto aspettare un pochino questa settimana per diciamo problemi, ritardi legati più che altro al nostro podcast madre, possiamo dire, o padre,
sì.
Vabbè. Scientificast, e quindi abbiamo deciso di slittare di una settimana, poco male insomma, perché come sempre la puntata sarà veramente ricca di notizie interessanti e d'attualità e di approfondimenti anche storici, possiamo dire, sulla fantascienza. E per iniziare, Omar, quale migliore appunto rubrica se non Big in Japan?
Direi di sì. Allora,
vi dicevo, abbiamo fatto attendere, ma oggi per questa rubrica Big in Japan, Omar, che cosa in serbo per noi? So che è una cosa, qualcosa di veramente di grosso, vabbè, quello è scontato.
Sì, ma di grosso, ma anche di, a questo punto, di famoso. Diciamo che, Paolo, per introdurre il film, che dopo lasciamo un minimo di suspense, faccio una breve introduzione. Dopo il fallimento di Daikaiju Baran, vi ricordate in una precedente puntata di Big in Japan, che si è rivelato un abbastanza, soprattutto in Giappone, un grosso flop. Nel 61 la Toho, che è la casa di produzione di Godzilla per intenderci, decide di realizzare un film con un nuovo mostro, ma ripercorrendo le tematiche della natura che si ritorce contro il genere umano, quello che si era un po' visto per intenderci in Rodan, il mostro alato, anche questo qui già visto in una puntata di
Forse è la primissima rubrica che avevamo fatto.
Esatto. Allora, la sceneggiatura di questo film viene ricavata dal racconto Shunkan Asashi di Shinichiro Nakamura, Yoshi Oa e Takehiko Fukunaga. E per la volta in questo film si vede che un mostro, un kaiju, diciamo, per dirla giapponese, non semina deliberatamente terrore e distruzione. Questa volta parliamo di un altro mito dei kaiju Eiga, cioè di Mosura, meglio conosciuto qui in Occidente come Mothra.
Mosura! きな不幸どうしてです
モスラが来るのです私たちを助けに
モスラモスラ発見いいですか消費人を島に返さない限りモスラはやってくるんですよ
この日本へこの東京へ
そうなってからじゃもう遅いんですよ
このゼンちゃん食いついたら離れっこないよ
Ok, tagliamo qua il trailer per almeno ovvi motivi sì. linguistici, perché penso che, a parte sì o pochi dei nostri ascoltatori sapranno tradurlo in maniera integrale, comunque lo trovate anche su YouTube, metteremo le note.
Dunque, diciamo, Mosura è la divinità falena protettrice di una sperduta isola del Pacifico ed è in costante contatto telepatico con due minuscole fatine, che sono le gemelle Elinas, che diciamo nel film sono interpretate da cantante gemelle Emi e Yumi Ito, che è un duo, diciamo, un duo di cantanti allora celebre in Giappone come The Peanuts. A un certo punto queste due fatine vengono rapite dall'imprenditore senza scrupoli Nelson, interpretato da Jerry Hito, che a Tokyo le sfrutta come cantanti nello spettacolo The Secret Fires Show. A un certo punto le fatine ormai disperate nonché sfruttate invocano telepaticamente Mosura, che ancora sotto forma di gigantesco brucone arriva a Tokyo e involontariamente, ovviamente, come si suol dire, abbatterà un tot di grattacieli al suo passaggio.
Così?
No, ma lì è involontariamente, per l'amore del cielo.
No, beh, chiaro.
Ecco. Lo spiegamento di forze, ovviamente lì arriva, come si suol dire, tutto lo spiegamento di forze diciamo della forza di difesa giapponese, impiega i famosissimi cannoni Mark Light, che sono, diciamo, iconografici in tutti i kaijuega, con quella specie di radaroni che sparano dei raggi visibilmente disegnati, e però tutto l'intervento delle forze di difesa giapponesi non è che basta a far continuare il suo processo di incubazione. Infatti, cosa fa il brucone? Si imbozzola intorno alla Tokyo Tower. La Tokyo Tower, per i pochissimi nostri ascoltatori che non conoscono, è quella sorta di imitazione della Tour Eiffel, che è iconografica a Tokyo, per intenderci.
Mezza rossa, mezza bianca.
Sì, esatto, che viene, se non sbaglio, utilizzata come più che come antenna per la televisione, mi pare. Poi eventualmente Marco o Sio mi correggeranno. nel frattempo, ovviamente dopo il bozzo si apre ed esce Mosura in tutta la sua bellezza. È una gigantesca falena ipercolorata, no? Nel frattempo, il cattivone di turno, cioè l'impresario Nelson, viene ucciso in una sparatoria a fuoco della polizia e finalmente, come dire, le gemelline vengono liberate e sulla groppa di Mosura ritornano alla loro sperduta isola e da un certo lato salvano l'involontaria distruzione di Tokyo.
Come trama interessante.
No, la trama è molto, è molto particolare, diciamo, però quello che nasce, che poi vedremo nella scheda, l'importante è che tutta la distruzione è fatta in maniera molto involontaria da parte di, e non deliberata da parte di Mosura.
Sviscerata un pochino la trama, quindi, che lasciamo poi ai nostri ascoltatori scoprire nei suoi dettagli, arriviamo a una discussione, una scheda critica del film, Omar.
Sì, direi di sì, Paolo. Dunque, il film è diretto dall'onnipresente, direi, in questa prima fase dell'epopea dei Kajuega, della Todd, l'onnipresente Shiro Honda, e con gli effetti speciali di Eiji Tsubaraya. Si presenta un po', Paolo, come una sorta di fiaba musicale ma di fattura molto pregevole, che in effetti addirittura qualche giornale statunitense si era sbilanciando paragonandolo ai prodotti della Disney. In effetti veniamo catapultati in un mondo molto fiabesco, pieno di fate, paesaggi onirici, carrozze volanti, e fin dall'inizio Musura non è concepita tanto come posso dire per spaventare il pubblico, ma più che altro per divertire e ispirare tenerezza, tanto che alla fine della fiera è impossibile non tifare per Musura, no? Soprattutto quando l'esercito nipponico tenta di attaccarla per ucciderla, no?
È un po' diverso dai mostri risvegliati dalle esplosioni nucleari, insomma.
Esatto, che erano più che altro ecco, diciamo che qui nasce il fatto del non è più la cupezza del film, ma è più la si va più verso una sorta di solarità. La pellicola ha ottenuto un grossissimo successo, un strepitoso, e tra l'altro gli effetti, come dicevo, gli effetti di Eiji Tsuburaya sono di altissimo livello, tanto che la Columbia Pictures, che ha acquistato immediatamente i diritti di distribuzione del film per l'Occidente, non ha fatto quella deprecabile opera di occidentalizzazione della pellicola, per cui, come si era visto e vedremo nei vari Kajuega, ma soprattutto quelli della saga di Godzilla, non lì, come dire, innestava sequenze con attori famosi americani o rimontandoli completamente. Il film è veramente uno dei, secondo me, dei più bei Kajuega della Toho, e subito dopo il Godzilla del 54, ma questa è una mia visione, sia sul piano narrativo, che come dicevamo è pieno di titoli poetici e favolistici, sia per l'altissima qualità della regia di Honda è ispiratissima in questo film, però purtroppo non è mai arrivato in Italia. In questo caso poi, Paolo, abbiamo anche per la prima volta che per quanto riguarda la realizzazione di Musura, Tsuburaya e la sua equipe non hanno utilizzato la classica tutone indossata dall'attore. Hanno costruito diversi tipi di Musura, per cui per intenderci c'è il bruco animato dall'interno, come per intenderci come i Muppet, per intenderci, per cui con la mano animata all'interno, e soprattutto per Musura invece, che è enorme, perché proprio hanno realizzato una farfallona con circa 2 metri di apertura alare, ed è mossa stile marionetta, per intenderci, con dei fili d'acciaio invisibili. È bellissima, tra l'altro, nel film la scena in cui Musura Bruco si imbozzola intorno alla Tokyo Tower.
Colografica.
Sì, ma veramente è veramente una scena molto bella, secondo me. In quanto mostro al femminile, perché ricordiamo che Musura, in questo caso, sappiamo in maniera ben precisa il sesso, per cui è una donna, una ragazza Musura, incarna, se vuoi, un po' madre natura, e tra l'altro non a caso il nome occidentalizzato di Musura, cioè Mothra, ha un po' un'assonanza con mother, no? Cioè madre. Sì. Ed è il film tutto, se vuoi, è una metafora ecologistica decisamente esplicita. E tra l'altro, perché Musura poi diventerà una sorta... continuerà sia nella saga di Godzilla sia in film espressamente dedicati a lei, nelle sue apparizioni future interverrà ogni qualvolta l'equilibrio biofisico della Terra in pericolo, e diventando, se vuoi, da un certo lato la nemica giurata di Gojira, cioè che rappresenta, se vuoi, Paolo, l'inquinamento per antonomasia. E però, se vuoi, da un certo lato... se vuoi, anche la coscienza di Godzilla, che è un personaggio, Godzilla, un po' controverso, no? Per quanto riguarda velocemente, Paolo, gli interpreti, oltre alle due, secondo me, molto carine, sia come personaggi, le due gemelle Nito, abbiamo da segnalare nella parte di Junichiro Fukuda il celebre comico in Giappone, ovviamente, Frankie Sakai, che era già stato mattatore assoluto in una film parodia giapponese sui film americani Invasione Extraterrestre, che era Frankie no Uchujin, che vorrebbe dire grosso modo Frankie gli invasori spaziali, che era diretto da Sugai e prodotto da Nikatsu, che vedremo più avanti ha prodotto un altro bel kajuega, che era Gappa, il mostro che minacciava il mondo. Ecco.
Bene, diciamo che abbiamo sviscerato abbastanza questo bellissimo kaiju. Omar, faccio un attimino una digressione.
Sì.
Si sta avvicinando luglio, arriverà il film dei kaiju americano, finalmente.
Ma allora...
sto parlando di Pacific Rim.
Allora, guarda, io ho visto se i trailers mantengono...
le promesse,
direi che ci siamo. Direi che le promesse a suo tempo erano state, almeno per quanto riguarda il sottoscritto, e come si suol dire, qui mi assumo le responsabilità delle mie affermazioni, per quanto riguarda i Kaiju Ega eravamo rimasti molto delusi da parte di Cloverfield. Cloverfield secondo me era la grossissima occasione mancata. Pacific Rim invece mi sembra molto notevole. Però Paolo, io rilancio una mia domanda non tanto all'etere ma al web, che avevo già postato sul nostro canale Facebook. Ma a questo punto, secondo te Paolo, non siamo pronti per un bel film in live action sui super robot nagaiani?
Quando tocchi Gonagai vai sempre a toccare un attimino una bomba, cioè hai veramente il rischio di fare delle grosse capperate. Diciamo che Pacific Rim può essere, sarà una prova generale, diciamo.
Sì.
Da quello che ho visto somiglia un pochettino più a cose tipo Evangelion che non i robot nagaiani. Vedremo.
Era citato in un bellissimo articolo su fantascienza.com che diceva Gundam contro Godzilla. È bellissima come definizione.
abbastanza azzeccata, sì. Vedremo, insomma. No, ho giusto fatto questa digressione, dato che si parlerà di kaiju molto presto anche al cinema.
Beh, ma poi Paolo faremo ovviamente la recensione live, perché andiamo a vederlo, vero?
Ah no, chiaro, io ci vengo a vederlo con te, che è il massimo esperto di kaiju in questa trasmissione, non posso non andare al cinema con te. Ok, bene, passiamo allora alle prossime rubriche. Grazie Omar per questo ennesimo Big in Japan interessantissimo.
My God, it's full of stars.
Dunque, benvenuti all'angolo della fantascienza Gold Edition con il nostro Cylon Prof. Ciao Massimo.
Ciao a tutti, ciao Omar, tutto bene?
Ma sì, dai, si campa, reduci dai come nefasti della formazione del governo, però vediamo.
Vabbè, ancora non c'è il governo al momento in cui noi registriamo, ma quando ci sarà quando uscirà la puntata, immagino che lo avremo. Diciamo che è stata una settimana densa di avvenimenti.
Niente. Dunque, Massimo, anche oggi ci parlerai di un altro mostro sacro della fantascienza Golden Age, giusto?
Eh sì, direi che stiamo andando avanti nel nostro itinerario per conoscere i gran maestri della fantascienza, come peraltro questo titolo è un titolo anche ufficiale, una volta forse magari troveremo il tempo di parlarne, nel senso che c'è proprio un premio per i gran maestri della fantascienza. E il protagonista della serata è uno scrittore che nella mia personale formazione fantascientifica è venuto a fianco a Theodore Sturgeon per una serie di circostanze, non di scelte. Mi è capitato di leggere in un certo periodo della mia vita romanzi un po' a turni alterni di questi due. Uno era Sturgeon e l'altro è Clifford Simak.
Oh.
Clifford Donald Simak, che è uno scrittore che si posiziona appunto a pieno titolo nell'albo dei gran maestri della fantascienza, con una produzione se non vastissima, certamente molto intensa, con una serie di romanzi, numerosissimi racconti, che ha vinto, come vale come per ogni gran maestro della fantascienza ovviamente, tutti i premi del settore, Hugo, i Nebula e via così, e che si posiziona come arco temporale anche proprio in quello che viene ritenuto appunto il periodo della fantascienza Gold Edition, come diciamo qui su Fantascientificast, e cioè sostanzialmente tra gli anni 50 e 70, in cui si era arrivati alla piena maturità del concetto di filone fantascientifico. Tu lo conoscevi, Omar? Lo conosci?
Diciamo che io di Simak conosco quello che secondo me, almeno nella mia, come dici te, nella mia personale top ten di libri, è entrato sicuramente in quella che potrebbe essere chiamata la zona UEFA, no? Come si suol dire.
Ah, in Coppa UEFA.
Che direi che City, così ha tradotto in italiano, con Anni senza fine, diciamo che quello è veramente un romanzo che segna, direi.
Come... Sì, io vista la... diciamo appunto l'importanza del personaggio, ho deciso di dare questa sera un taglio un pochino diverso alla nostra conversazione. Normalmente no, parlo a ruota libera, ti libero i miei studenti, e invece stasera vorrei riferirmi a un altro, per me, mostro sacro, che ho citato qualche volta, che è Jack Sadol, l'autore della Storia della Fantascienza, che io rileggo quasi più frequentemente dei miei amati romanzi di fantascienza, perché lo trovo in sé un meta romanzo di fantascienza, per il gusto con cui Sadol racconta le varie storie che compongono i romanzi, i racconti e la storia, mo ci vuole, dice, quelli che sono stati gli anni fantastici.
Perdonami Massimo,
dimmi.
Quest'opera qui non si riesce a recuperare, vero? Perché ho provato a fare una ricerca, ma non...
Lo Storia della Fantascienza, sì. Sadol? No, mio caro, ahimè no, è una di quelle, di quelle cose che non hanno avuto recenti ristampe. L'edizione che ho io è del 1975, ahimè, l'ho comprata che avevo 15 anni, e mi ha fatto veramente da manuale delle giovani marmotte, da grande guida galattica dell'autostoppista. Da guida Michelin di tutto un po' nell'introduzione della fantascienza, anche perché Sadol racconta la fantascienza, quella delle riviste, che è poi quella che ha caratterizzato gli anni d'oro della fantascienza, sì. No? Era l'epoca delle grandi riviste, e i romanzi anche più belli, anche più importanti, spesso uscivano a puntate su queste riviste. Poi diciamo l'epoca dei romanzi già rilegati, completi, da 300, 400 e poi via così, con lo scivolare del fantasy, 3.000, 4.000, 30.000, 40.000 pagine, ecco, non era venuta ancora. E quindi è anche molto divertente vedere come di anno in anno, di mese in mese, no, si sviluppa questa storia della fantascienza. Come dicevi tu, di Simak, sicuramente un romanzo di riferimento, e che anche storicamente forse è il primo che ha avuto grande successo. C'erano state altre opere che però non avevano destato grande attenzione. Questo è del 1944, e nasce appunto come poi una raccolta di racconti, quindi nasce come un primo racconto intitolato proprio City, città, che dà luogo a una serie di racconti che poi vengono raccolti con questo stesso titolo a formare questo romanzo completo. Vado a leggere subito Sadol. City è uno dei rari capolavori della fantascienza. Il tema generale, che supera largamente i limiti posti dal primo racconto, è la scomparsa progressiva della razza umana dalla Terra a favore di quella dei cani, divenuti intelligenti in seguito alle operazioni praticate dall'uomo su alcuni esemplari canini. L'uomo abbandona la Terra per andare su Giove, dove grazie a una metamorfosi fisica conoscerà la felicità piena. I cani, un robot chiamato Jenkins e alcuni umani della famiglia Webster, i cui antenati furono i promotori dell'esperimento che rese intelligente i cani, restano soli nel nostro mondo. A questo tema si mescola quello degli universi paralleli, poiché a poco i cani sono costretti a passare su un'altra terra, abbandonando il nostro vecchio mondo alle formiche, che sono diventate la specie dominante. È un romanzo molto bello, filosofico, poetico, dal tono immediato, un'opera letteraria nel vero senso del termine, chiuse le virgolette di Jack Sadol. E credo che questa breve sintesi, no, della storia abbia fatto assaporare quello che il profumo, no, di meraviglia, di meraviglioso. Ricordo un brano in cui, se non vado errato, addirittura c'è un dialogo nel quale in qualche modo i protagonisti, il robot e i cani, mettono in discussione, cioè, ma sarà mai vero che c'è stato l'uomo? Sì. Che esiste, che è stato, che non è una creatura mitica o mistica che noi in qualche modo stiamo, diciamo, idealizzando come esistenza. Insomma, effettivamente, come si vede, Simak è uno di quegli autori che riesce a spingere lo sguardo, no? E la fantascienza, quella veramente che arriva ai confini ultimi del tempo e dello spazio, quella che guarda al di là della nostra storia contemporanea e che si pone domande appunto di fondo, come queste della qual è il destino della razza umana, che eredità lasceremo, cosa succederà in un futuro così remoto che è veramente quasi difficile da immaginare. E quindi il primo doveroso omaggio che va reso a questo autore è la lettura di questo suo grande capolavoro. Ma non ci fa aspettare molto e cambia tema Simak, quando poi, diciamo, nel 1950 fa uscire un romanzo intitolato Preda temporale, Time and Again, che introduce un altro tema che in realtà è uno di quelli classici, archetipici della fantascienza, cioè quello degli androidi sostanzialmente, e in particolare il riconoscimento dell'uguaglianza dei diritti tra gli androidi e gli umani che li hanno creati. Questa uguaglianza, sto di nuovo citando Sadol, sembra essere propugnata nel libro scritto dal protagonista del romanzo, Asher Sutton, o più esattamente nel libro che egli scriverà, dato che all'epoca in cui il romanzo inizia, Sutton non ha mai manifestato l'intenzione di mettersi a scrivere, tanto più che è morto. Ma Sutton ritorna sulla Terra e ritorna su un'astronave che non è in condizione di volare, senza aria, senza viveri, senza combustibile. Ritorna nel momento in cui un uomo del futuro chiede a Christopher Adams, capo e amico di Sutton, di ucciderlo a vista appena mette piede sulla Terra. Simak ha realizzato una gigantesca avventura temporale che, per la nobiltà dei sentimenti e la delicatezza dell'analisi psicologica dei personaggi, è molto diversa dalle opere della vecchia fantascienza. Si tratta di un testo veramente maturo che corrisponde perfettamente alla definizione della rivista. Questo è stato pubblicato su Unknown. Sostanzialmente quello che Sadol appunto ci fa, oltre al racconto, al breve racconto della trama, che spero abbia emozionato i nostri ascoltatori e te quanto emoziona me. A me le avventure temporali, devo dire la verità, quando sono ben scritte effettivamente fanno correre un brivido lungo la spina dorsale, no?
Sì,
e
sì.
Questi scenari nel quali il protagonista è morto, però ritorna, però bisogna ucciderlo a vista appena ci mette piede sulla Terra, e scriverà un libro che non ha ancora scritto ma che cambierà il destino dell'umanità. Queste cose sono quelle. Se non vi piace una cosa così, fantascienza non fa per voi.
Ma Massimo, cito la capitano Catherine Janeway che dice: i paradossi temporali sono bellissimi ma creano le grandi mal di testa.
Assolutamente sì. Assolutamente sì, questo è assolutamente vero. Però nello stesso tempo ti fanno venire quella voglia di dire: ma vediamo questo stupido dove vuole arrivare, vediamo cosa sta succedendo, che effettivamente appunto è un'altra delle grandi caratteristiche che mi hanno fatto innamorare della fantascienza, no? Questa appassionante sfida a cercare anche da un punto di vista letterario, no? Di costruire delle storie che siano plausibili nella loro plausibilità. Cosa che ahimè si è un po' persa molto spesso oggi, no? Sia nella lettura dei romanzi che nei film. In realtà forse anche sbaglio dire si è un po' persa, è che farlo è veramente difficile, i capolavori sono pochi, e ricordando la legge di Sturgeon che il 90% di qualunque cosa tipicamente non vale niente, anche nelle storie temporali il 90% è difficile poterci credere.
Tra l'altro hai detto benissimo, guarda Massimo, ne parlavamo questo weekend con il mio, sai che te e Paolo lo conoscete di fama, il mio amato cugino Dario, che tra l'altro saluto perché è un nostro ascoltatore.
Il super collezionista, proprio... giusto?
Esatto, bravissimo. E parlavamo proprio della capacità che avevano gli scrittori della Golden Age, per cui in questo caso lui proprio parlava di Van Vogt, proprio di costruire letteralmente universi.
Esatto. universi che hanno una loro consistenza.
Sì,
che
non consistenti.
La cosa anche molto bella è che in questo periodo è abbastanza rara l'opera molto lunga. Cioè, questo è, diciamo, quello che secondo me dà il tocco di quanto grandi, dà il senso, scusami, di quanto grandi siano questi scrittori, è il fatto che riescono in 250 pagine, 300 pagine, a farti entrare in un universo, come dicevi tu, completo, convincente, e che non c'è bisogno di 50.000 pagine per farlo, no? Sì. Poi ci sono anche tante serie che magari diciamo, nell'estensione temporale sono riuscite a dare un senso di questo tipo, però ci sono anche tantissime altre situazioni in cui invece alla fine più particolari ci metti e peggio è. Il vero scrittore, il vero poeta è quello che è capace di evocare e di convincerti, no? Di evocare certe sensazioni, sì, di convincerti di certi scenari senza bisogno di buttarla lì giù per migliaia di pagine. Sì. Adesso mi sono alienato tutti quelli che amano invece la scrittura di lunghissimo corso, ma vabbè, tant'è, insomma, comunque in questo periodo storico a cui spesso facciamo riferimento con questi scrittori tra gli anni 50 e 70, il taglio medio del romanzo era quello tra le 200 e le 300 pagine, non di più. Dunque, quindi abbiamo parlato anche dei temi temporali. A seguire un altro grande romanzo di Simac, molto famoso, che ha il titolo italiano L'anello intorno al sole, The Ring Around the Sun, che stavolta una traduzione abbastanza letterale. È simpatica perché l'idea, diciamo, di fondo, anche questa è stata ripresa abbastanza spesso, è sostanzialmente quella, diciamo, degli universi paralleli, e in particolare l'anello intorno al sole è fatto dalle terre, dalle diverse, diciamo, viene da ambiente, diciamo, da tecnico dei computer, di istanze. Ci perdoneranno tutti coloro che invece non sono addentro al settore, diciamo, le diverse terre che è possibile immaginare l'una prossima all'altra, come a formare una sorta di anello intorno al sole, che questa volta è un anello costituito dai tanti, da Terra 1, Terra 2, Terra 3, Terra 4, Terra 5. Quindi già questo è un tema, diciamo, abbastanza forte, che viene introdotto in maniera molto simpatica, perché viene introdotta sostanzialmente con la comparsa nel nostro mondo di una serie di prodotti commerciali assolutamente inusitati e fuori dalla normalità, del tipo rasoi le cui lame non si consumano mai, radioline la cui lampadine elettriche la cui batteria non si consuma mai, automobili il cui cofano è sigillato ma che non ha bisogno di alcuna manutenzione. Insomma, sostanzialmente una invasione di prodotti di largo consumo che naturalmente minano l'esistenza stessa dell'economia come noi la conosciamo, no? Perché una volta che hai comprato un coltello la cui lama non si consuma mai, no? Diciamo, il nostro principio economico di obsolescenza programmata, di continui acquisti, viene proprio messo in discussione. A partire quindi da questo scenario un po' straniante, come si potrebbe dire, c'è la scoperta di questa esistenza di mondi paralleli uno vicino all'altro e la scoperta di una anche c'è un altro tema classico, che è quello dei mutanti, perché nel romanzo viene introdotta l'idea che ci sono delle persone che hanno appunto il potere, la capacità di passare da un mondo all'altro, e questa capacità è il frutto di una mutazione. Quindi ci sono questi due temi che si intrecciano: la storia di quello che può accadere se entrano a contatto, no, realtà diverse provenienti dai mondi paralleli, e la storia dei mutanti che in qualche modo hanno questa capacità di saltare da una terra all'altra fino a rincorrersi in questo anello intorno al sole. Anche questo è un romanzo che io considero abbastanza bello, non all'altezza dei primi due, ma è sicuramente molto interessante da leggere. E per non stancare i nostri ascoltatori, vorrei soltanto leggere ancora un ulteriore ultimo piccolo brano da nostro Sadol, riferito al romanzo di Simek che a me personalmente è quello che piace di più in assoluto, che si intitola in originale Way Station, stazione di transito. Le persone che sono un po' attente ai miei tweet avranno forse notato che era comparso un tweet all'inizio della settimana, che stavo appunto pensando a cosa avrei dovuto poi presentare sul nostro amato Fantascientifica, se mi era appunto venuto in mente questa, che in italiano viene invece intitolata La casa dalle finestre nere, che peraltro credo sia anche uno di quelli che è più facile trovare in italiano, è stato editato più volte. Un uomo, Enoch Wallace, è stato scelto per fare sulla Terra il guardiano di una stazione di transito per viaggiatori dello spazio, costruita all'insaputa dei terrestri. Wallace è quasi immortale e per tenergli compagnia la scienza galattica ha dato vita ai fantasmi del suo spirito, una graziosa ragazza che si chiama Mary e un brillante ufficiale nordista. Il romanzo di Simak ha una sua poesia dolce e amara che si fa spesso dolorosa, trascurando tutte le facili possibilità che gli venivano offerte dalla descrizione degli esseri extraterrestri o dallo sviluppo stesso dell'azione. Simak si è concentrato sul personaggio di Enoch Wallace e dei suoi rapporti con le creature nate dal suo spirito, le quali finiscono a volte con ribellarsi. Il romanzo è giocato tutto a mezze tinte, ma è di notevole livello letterario. E devo dire che appunto condivido in pieno questo giudizio di Stoll e questa storia malinconica di questo uomo che per una serie di circostanze, era un uomo semplice all'inizio, per una serie di circostanze diventa questo guardiano di questa stazione di transito, che rimane quindi di fatto solo, isolato dall'umanità, che non può avere contatti con gli altri perché non può condividere con loro questo segreto che custodisce. La storia di quest'uomo che dialoga appunto con diciamo le creature della sua stessa immaginazione incarnate attraverso la tecnologia galattica e che poi descrive i contatti con i vari viaggiatori che passano lì per la stazione, La casa dalle finestre nere del titolo italiano, è per me effettivamente un'opera di alta poesia. Ci sono delle riflessioni molto belle, peraltro diciamo poi il tutto è attraversato da una storia in fondo relativamente semplice e da un lieto fine che non sto qui a svelare nel dettaglio, ma che è un po' forse eccessivamente zuccheroso no, dal nostro punto di vista contemporaneo, ma complessivamente le riflessioni che Simak fa, il modo in cui racconta questa storia, sono veramente veramente belle. E non voglio appunto ulteriormente entrare in dettaglio, però segnalo come quinto e ultimo romanzo un titolo, uno che si intitola Il pescatore, Fisherman, che è ancora una volta una specie di gioco a scacchi con le storie temporali e con un'altra tematica tipica della fantascienza, che è quella della telepatia. Diciamo qui in questo romanzo quindi si intrecciano capacità telepatiche e viaggio nel tempo per dar luogo a ad un intreccio molto 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 interessante. Simak poi va amato e approfondito anche in numerosi racconti che ha pubblicato, alcuni dei quali hanno vinto il premio Hugo, ma qui mi fa piacere poter indirizzare i nostri ascoltatori a una chicca che ho scoperto invece stasera girando sulla rete in cerca no, di riferimenti per approfondire la chiacchierata su Simak, ed è cioè che il nostro caro amico Silvio Sosio, uno dei come possiamo dire marinai a bordo della nave di Fantascientificast, ha scritto e pubblicato su fantascienza.com un approfondimento, un articolo intitolato Conoscere Clifford Simak, quindi che è facilissimo, basta cercare Clifford Simak su Google e tra le primissime linee in italiano compare appunto questo articolo, in cui Silvio riprende sostanzialmente, descrive i vari romanzi che ho introdotto e che ho presentato, ne aggiunge anche altri, e quindi questo può essere un buon punto di partenza per chi voglia conoscere in maggior dettaglio Simak. Raccomando, se avete proprio poco tempo e siete quindi costretti a centellinare, a fare una serie di ordine di priorità, se non riuscite ad accedere alle pieghe dello spazio-tempo in modo da far sì che le vostre giornate durino 48 o 72 ore, vi raccomando di leggere almeno La casa dalle finestre nere e di farmi sapere se vi è piaciuta così come è piaciuta a me. Quindi diciamo naturalmente che, questo sì. compito lo affido a te per primo, Omar, perché ho capito beh, quello, che ho detto solo City.
No, solo City. In effetti, Massimo, da qua, allora io ho trovato City un'opera che, come dicevamo nel fuori onda, molto maestosa, direi, ma sì. anche con una vena neanche tanto sottile di malinconia a questo punto.
Sì, come dicevamo prima, lo stile di Simak... appunto uno stile poetico, aulico, anche se lui non disdegna l'azione, ma in ogni caso diciamo, il passo dei romanzi è molto spesso, come dicevi tu, maestoso. Bene, abbiamo cercato io ma prima, cercavamo gli aggettivi e ogni tanto ci scappava anche un po' pomposo. Questo è vero, cioè, secondo me il lettore contemporaneo in alcuni passaggi può fare un po' fatica, però che dire, insomma, appunto è una caratteristica che poi in realtà è sicuramente molto meno significativa di tutti i grandi pregi che invece sì. ha in termini di tematiche, in termini di capacità, come dicevamo, di suscitare emozioni e anche proprio di raccontare con poesia delle riflessioni che vanno al cuore stesso dell'esperienza umana. In realtà, appunto, io poi ho citato soltanto questi cinque romanzi, ce ne sono altri, non molti per la verità, non è uno scrittore estremamente prolifico da questo punto di vista, ci sono tanti racconti ancora, e comunque è sicuramente uno dei gran maestri della fantascienza che non possono mancare nella biblioteca di ciascuno degli appassionati ascoltatori di Fantascientificast e nel bagaglio di letture, appunto, di chi voglia conoscere questo periodo d'oro della fantascienza.
Ovviamente metteremo nelle note all'episodio i link ovviamente alle schede di Wikipedia e se eventualmente queste opere sono disponibili diciamo all'acquisto sul mercato del nuovo, passatemi il termine.
Questo temo che ahimè sia abbastanza sì. difficile, si trovano ancora sul mercato dell'usato, quindi su eBay piuttosto che nei vari siti in cui si possono reperire questi libri, e vale come sempre, se sapete un po' di inglese, leggeteli in lingua originale, in attesa magari di una nuova bella traduzione di qualità che chissà potrebbe venire fuori da una delle case editrici ancora attive nel nostro settore.
Ecco. E metteremo anche il link all'articolo di Silvio, anche che così almeno facilitiamo il compito ai nostri lettori, per intenderci.
Mi sembra il minimo.
Ovvio, un servizio va dato fino in fondo, giusto Massimo?
Assolutamente, poi Fantascientificast coccola i suoi ascoltatori, no? Cerca sempre di venire incontro e di semplificare la vita, perché noi vogliamo che il tempo lo spendano leggendo, vedendo film, giocando a videogiochi, ascoltando musica galattica e non navigando soltanto nella rete alla ricerca dei vari link che con molto piacere gli cerchiamo noi.
Benissimo, Massimo, anche per questa sera è stato un grosso piacere, ti ringrazio.
Anche per me è come sempre una meraviglia, anche perché mi aiuta a riscoprire e a rigustare le storie che amo di più, gli autori che amo di più, ed è sempre una bella esperienza, no? Fare una chiacchierata su questo e sperare che tanti altri nostri ascoltatori, tanti nuovi amici si appassionino anche loro.
Bene, ciao Massimo, alla prossima.
Un saluto a tutti dal vostro Cylon Prof.
La rubrica The Dark Side of the Screen, abbiamo qui il nostro signore dei Sith preferito, Giacomo Lucarini. Giacomo, chi mazzolerai buonasera, questa buonasera. Volta con la tua spada laser?
È dura, questa sera devo mazzolare un regista giovane e un interprete invece non tanto giovane, anzi direi attempato ma ancora abbastanza atletico. Probabilmente tutti hanno capito che trattandosi qui di fantascienza si parlerà del film Oblivion. Un film sì che era molto molto atteso, anche perché i trailer che sono stati diffusi erano molto creavano molto un'atmosfera particolare. Nel primo erano quasi tutte scene molto riflessive, quindi sembrava un film quasi alla Kubrick, alla Tarkovsky, e poi invece negli ultimi trailer, insomma, si è rivelata un po' l'anima, diciamo così, anche action con scene d'azione. Si sa, quando c'è in mezzo Tom Cruise, insomma, si sa che lui vuole sempre fare degli stunt, no, in prima persona, e quindi c'è anche questa componente. Ora, Omar, ti devo dire la verità. Oblivion è forse, dopo averlo visto, perché non voglio rivelare troppo della trama, visto che comunque sì, ci sono delle diverse svolte, che è bene che chi non l'ha ancora visto lo vada a vedere e se le goda tutte interamente. Però è, possiamo dire, un punto di arrivo quasi della fantascienza, di questo lungo secolo di fantascienza che abbiamo vissuto. Ci sono dentro tantissimi temi, tanti dei temi che abbiamo visto nella fantascienza degli ultimi anni, e quindi è un po' un film che da una parte non inventa niente, dall'altra frulla un po' di tutto in un'amalgama comunque abbastanza buona, visivamente veramente bella, perché il regista è Joseph Kosinski, l'autore di Tron Legacy, uno che visivamente è veramente molto molto bravo, poi forse più interessato appunto al lato visivo che a quello narrativo di un film. Però questo Oblivion costringerà, volenti o nolenti, chi si vorrà confrontare con la fantascienza al cinema, ma anche forse narrativamente, a diventare per forza originale, a spremersi le meningi, perché dopo questa opera veramente abbiamo toccato il livello di saturazione dei temi, delle possibilità, dei racconti, delle inquietudini, delle distopie fantascientifiche, che veramente ormai sono state raccontate in tutte le salse, in tutti i modi, e addirittura quando non erano più originali, raccontate quindi tutti insieme in questo frullatore. Non so tu, Omar, se avevi visto qualche trailer di questo film in particolare.
Sì, ho visto il trailer, non ho visto il film, ma era come dire, il programma che dovessi andare a vedere, però dopo, per una serie di eventi, non sono andato a vederlo. Comunque il trailer,
ecco,
in effetti...
Esatto.
Il trailer, concordo con te col fatto che questo trailer in crescendo, questa serie di trailer in crescendo, ma anche fuorvianti, secondo me, da un certo lato.
Forse perché poi uno non sa più che cosa aspettarsi da questo film, e quando poi lo va a vedere può darsi che un'anima rispetto all'altra magari che prevale e magari non lascia un pochino di amaro in bocca. Devo dire che io personalmente l'ho apprezzato, perché comunque ha una sua onestà di fondo molto semplice, non pretende di inventare niente, ti racconta una storia, la racconta bene, la racconta buttando dentro elementi che potevano essere ridondanti, e invece riescono comunque a stare tutti insieme in un risultato finale piuttosto armonico e quindi godibile. Certo, c'è moltissimo Philip Dick, c'è tanto Kubrick, ci sono anche degli altri film recenti che saranno sicuramente ricordati come Wall-E della Pixar, oh. Ma ci sono anche tanti videogiochi, c'è Mass Effect prima di tutti, ma c'è anche Matrix, insomma. La cosa bella di questo film, però, in particolare, è che è girato quasi tutto alla luce del sole, cioè quindi alla luce chiara, non è quella fantascienza opprimente, buia, oscura, e c'è un suo perché, poi con l'avanzare della trama si scoprirà perché.
Ma c'è utilizzo di flare lens anche? Bella questa qui,
Sì, no, diciamo che gli effetti di luce, tra l'altro effetti speciali veramente molto belli, è veramente una pellicola che... È difficile trovare qualcosa che stona visivamente. No, ecco, forse ne troveremo di più di lens flare in Star Trek 2, visto che lo fa J.J. Abrams, che è molto ferrato nell'utilizzo del lens flare. Però devo dire che sicuramente sotto il versante degli effetti speciali, della bellezza, poi degli ambienti, della computer graphic, ma anche delle musiche, che sono degli M83, un gruppo che ormai è formato ormai da un solo componente, ma insomma un gruppo elettronico che viene dalla Francia, come i Daft Punk furono per appunto Tron Legacy. Kosinski vuole lavorare con gente che comunque sappia creare delle vere e proprie atmosfere, non solo visivamente ma anche musicalmente, e devo dire che questi due sono gli aspetti sicuramente meglio riusciti del film. Tom Cruise comunque si conferma presenza carismatica veramente incredibile, che a 51 anni può stare simpatico o meno, ma veramente ancora in una forma incredibile, dimostra minimo 10 anni meno della sua età, e anche di fronte a due belle colleghe che lo affiancano, che hanno praticamente 20 anni meno di lui, bisogna dire che non sfigura, è credibile e soprattutto mantiene ancora un carisma che altri attori giovani non sono ancora riusciti ad eguagliare. E quindi un buon 50% è lui di questo film, è protagonista incontrastato, però bisogna dire che non è solo per suoi estimatori o per suoi detrattori. È un film che, per quanto mi riguarda, è da vedere. Soprattutto gli appassionati di fantascienza devono vederlo, poi giudicheranno loro, che lo trovino banale, scontato, divertente, interessante. Io ripeto la mia posizione, secondo me è proprio un punto di arrivo e probabilmente di non ritorno della fantascienza al cinema, perché adesso veramente, veramente certe tematiche sono irriproducibili, perché si diventa delle copie, delle copie, delle copie, e dei cloni, dei cloni, quindi veramente impossibile. Da ora in avanti ci sarà veramente bisogno di qualcuno che inventi un qualcosa in più, che dia qualcosa in più al genere fantascienza.
Giacomo, è in 3D o no?
No, cioè c'è anche la versione 3D, noi abbiamo visto quella in 2D, rigorosamente non in 3D, e anzi credo che alla fine abbia vinto la linea del 2D, anche in America è stato promosso in 2D perché era più affascinante, e ti dirò di più, alimenta questo fascino di fantascienza un po' retro che aleggia su tutto il film, di queste memorie diciamo che ritornano, e che insomma c'è questo rifiuto nostalgico della nostalgia verso la vecchia Terra, tanto questo si può dire perché viene detto subito nella trama che il pianeta Terra è diventato inabitabile e tutti si sono trasferiti su una colonia di Saturno, ecco. Mentre Tom Cruise è il classico eroe buono e nostalgico del pianeta Terra, che non ha conosciuto ma che comunque è nei suoi ricordi, nelle sue memorie, nella sua formazione.
Perché ti ho chiesto questo perché sarebbe stato magari curioso vedere se in questo film si faceva anche questo film un utilizzo del 3D più di profondità. Mi viene in mente, per farti un paragone, tanto per avere un paragone, darti un paragone a te e ai nostri ascoltatori, tipo per intenderci The Avengers, dove il 3D non era spinto a livelli fortissimi ma serviva solamente per dare quell'effetto, secondo me molto piacevole, di profondità.
Hai ragione, infatti era questa, c'era questa curiosità, però alla fine Oblivion è stato promosso in 2D proprio per questa sua caratteristica di non essere, cioè di essere visivamente abbacinante, però non invasivo, quindi ci sarebbero state delle scene tra l'altro interessantissime, però c'è stata questa decisione finale di rinunciare al 3D e in favore forse di un'atmosfera più bella. Ora, l'ultimo film che ho visto che veramente faceva un grandissimo uso del 3D, specialmente nel suo prologo, era Oz, il grande e potente.
Come l'hai trovato quello? Perché ho sentito anche lì pareri discordanti, cioè facciamo un po'
sai, io sono un amante di Sam Raimi, quindi per me io trovo la sua poetica un po' dappertutto e lo vedo molto sincero in quello che fa, quindi Oz è un compromesso con la Disney, ma che comunque è ben riuscito, secondo me, come film per ragazzi, come ritorno in quell'immaginario, nonostante sia ricco e pieno di sciocchezze, di semplificazioni, di classici step nella sceneggiatura. Io ho trovato questo film delizioso, poi ognuno giustamente si farà la sua idea a seconda di quanto ama l'originale Mago di Oz, però secondo me quel film, per il target a cui è diretto, funziona molto bene e ha anche pure dei colpi di genio all'interno, molto piccoli e molto, diciamo così, sottotraccia, che fanno molto piacere anche allo spettatore più smaliziato.
Ottimo. Diciamo che poi come compendio alla tua recensione su Fantascientificast metteremo nelle note dell'episodio anche il link alla tua recensione su Mondo Nerd, no? Visto che siamo cugini
Ti
ormai, per cui
ringrazio. E
praticamente,
beh,
ecco. E poi soprattutto a
chiaramente ci
questo...
promuoviamo.
Esatto. Poi direi invece che a questo punto, diciamo, cogliamo anche l'occasione per parlare invece del Giacomo Lucarini, scrittore.
Ah, sì, quello sì che. Quello, ma non sono io, in realtà è un clone malvagio di una dimensione parallela di uno spazio-tempo alternativo. Però ogni tanto viene qui in questa dimensione e si spaccia per me. E pubblica, pubblica un libro. No, giustamente mi hai fatto notare, non è un libro di fantascienza, mi dispiace, ma è in cantiere, a quanto mi ha detto il mio clone malvagio, c'è in cantiere anche un libro di fantascienza. Per adesso era nato questo libro che ha vinto un premio letterario, tra l'altro dedicato proprio alla letteratura urban fantasy, chiamiamola così. Era nato nelle intenzioni, si chiama, il titolo è Atipico Vampiro. Quindi avrete capito che si parla del genere che va un po' per la maggiore, o che perlomeno è andato per la maggiore fino a poco tempo fa. Perché? Perché l'obiettivo era scrivere l'anti-Twilight, cioè Twilight è rognoso, è lagnoso, ci sono i vampiri vegetariani che sbrilluccicano al sole, ecco, niente di tutto questo. Io ho cercato di scrivere una cosa che riportasse il vampiro addirittura in un contesto molto più quotidiano, cioè il protagonista è un povero ragazzo che si ritrova ad essere un vampiro, ma ahimè, non ha i canini aguzzi. Ha bisogno di sangue, ma non ha i canini aguzzi, quindi prima si arrangia con la carne, poi succedono delle cose stranissime, tra cui ovviamente l'inevitabile incontro con una ragazza che gli cambierà la vita, ma come vedremo anche qui non è proprio esattamente come ci si può aspettare. Che dire, Omar? Io non direi di più anche
No,
perché il libro è piccolo e si legge molto velocemente, quindi secondo me è
no.
molto carina. Cioè, poi ovviamente non sono io la persona più adatta per dirlo.
No, esatto. No, ma era doveroso fare portare alla luce questa tua opera agli ascoltatori. Ma ascoltami, ma in quello futuro di fantascienza cosa parla? Di tentativi di assimilazione del mondo di Alberto Macaluso?
Sarebbe molto bello e ti dirò che forse, forse potrebbe anche rientrarci un personaggio un po' macalusiano, ma non voglio dire troppo perché sennò poi lui si incuriosisce e viene da me e mi fa le domande. No, però posso dire che ci sarà una grandissima componente di nostalgia e di retrogaming. Quindi ci saranno delle sottotrame dove ci saranno degli oggetti feticcio degli anni 80 che chi ha come me sui 30 anni. La lacrimuccia potrebbe strappargliela.
Bello, bello, bello. Dunque, Giacomo, grazie ancora. Tra l'altro poi, come diciamo, ti riavremo, Dio, qui non facciamo spoiler, però ti riavremo a brevissimo sempre su Fantascientificast perché ci devi parlare di un altro, chiamiamolo evento, fra virgolette, che televisivo che è successo in quest'ultimo periodo, però qui mi fermo per intenderci.
Sì, non diciamo niente.
Ecco, per adesso ti ringraziamo. Comunque, in estrema sintesi, andiamo a vedere Oblivion a questo punto.
Sì, andate a vedere Oblivion e poi divertitevi e poi ovviamente fate le vostre valutazioni e vedete voi. Potete andare anche col taccuino per vedere quante citazioni riuscite a cogliere.
Potremmo fare lanciare magari un concorso. Chi prende più citazioni, limite, le facciamo passare una serata in compagnia di Alberto.
E non è male, sì.
Ciao Giacomo, un abbraccio, ci sentiamo.
Ciao, ciao a voi e a tutti gli ascoltatori di Fantascientificast.
Dunque, per l'angolo della fantascienza declinato al lato rosa, abbiamo, dopo direi quasi una lunga assenza, il piacere di riavere con noi la nostra Sonia. Ciao Sonia. Dunque,
Ciao Omar, buonasera.
Sonia, come ci dipingi di rosa la fantascienza questa sera?
Stasera avevo in mente di finire quella cavalcata che avevamo cominciato negli episodi precedenti, che risalgono ormai a un paio di vite fa per quanto mi riguarda, e quindi volevo dare un'occhiata dopo le donne in televisione di fantascienza e donne al cinema di fantascienza, volevo guardare alle donne nella letteratura di fantascienza, perché mi sembrava insomma abbastanza doveroso. Però è successa una cosa buffa quando ho cominciato a preparare questo intervento.
Oh.
È successo che mentre cercando su internet, sai, anche per rinfrescarsi la memoria, perché uno ha visto e letto tanto, hai bisogno un po' di riprendere le fila, mentre quando ho cercato le serie TV o i film di fantascienza trovavo milioni di informazioni, e questo mi capitava anche semplicemente nel ricordo, cercando le donne nella letteratura di fantascienza, i personaggi dicono, le autrici, e non c'era tantissimo, e quello che c'era era principalmente declinato da autrici donne.
Mm.
Visto che le autrici donne non sono, non risalgono proprio alle origini della fantascienza, cioè è voluto del tempo prima che prendessimo in mano la penna per raccontare queste storie, ho dato un'occhiata agli autori. E in effetti la sensazione che la fantascienza fosse fortemente maschile non era del tutto sbagliata. Però io mi ricordavo, quando ero una ragazzina proprio piccola e giovane, che frugando...
L'altro ieri?
Sì, l'altro ieri, secondo la cronologia dei Time Lord. No, io ero molto piccola e la fantascienza l'ho scoperta con gli Urania di papà, quindi andavo lì, frugavo, leggevo in maniera assolutamente sregolata, senza nessun filo continuo. E però mi ricordavo di aver trovato un personaggio che mi piaceva tantissimo quando ero piccola, che era Susan Calvin, la dottoressa, la scienziata di Asimov, del ciclo dei robot di Asimov.
Dato un signor personaggio.
Un personaggio straordinario. E se tu ci pensi, Asimov ha una capacità di raccontare le donne e di metterle al centro della scena che è veramente unica, specialmente per la fantascienza classica. Cioè, sì, Susan Calvin è una scienziata. È un personaggio forte per quell'epoca, non è la donna in pericolo, non è la donna laterale che sta lì ad aiutare l'eroe, come abbiamo già detto anche per i film, no? Susan Calvin è il personaggio su cui si concentra gran parte dell'analisi narrativa dei robot, soprattutto perché poi lei è una donna particolare in quanto, diciamo, non propriamente portatrice di grande emotività, la Calvin.
È quasi assimilabile alle macchine che lei studia, per intendere ciò che analizza.
Esattamente, esattamente. Forse il momento più umano di Susan Calvin è quando alla fine adotta quasi uno dei robot con questo istinto materno molto peculiare.
Oppure, sempre nella raccolta di iRobot, mi ricordo quell'altro dove lei viene in quel bellissimo racconto che è Liar Bougiard, dove lei viene praticamente presa in giro dal robot.
Sì.
E ha quell'istinto veramente che, secondo me, fa vedere dello stesso personaggio i due lati della medaglia, per intenderci. Da una parte, come dicevi te, la Susan Calvin molto dolce di quello dell'adottare il robot, dall'altra invece la Susan Calvin quasi vendicativa.
Esattamente, anche perché si presuppone che una scienziata, per quanto in un mondo di fantascienza, che comunque però è arrivata a quei livelli di importanza, di potenza,
sì,
sicuramente non è un'anima gentile, fragile e tenera. E quindi ti dicevo, quando mi sono ricordata di Susan Calvin e dell'impatto che ha avuto su una ragazzina di... ora ho avuto 12 anni quando l'ho letta la prima volta, qualcosa di più forse, mi sono resa conto di quanto ancora una volta Asimov fosse stato avanti rispetto a tutti e di quanto poi in tutte le sue storie dove c'è una donna ben raccontata. Guarda, paradossalmente anche nel Club dei Vedovi Neri, che non è fantascienza, che sono raccontini e sono completamente declinati al maschile, come fa intuire anche il titolo, Quello
Perdonami,
tuo trilogio.
Sonia, quella di Vedo Venire, mi pare che sia cos'è, un'antologia di gialli, giusto?
Sono delle 4-5 antologie di 12 racconti ciascuna, con piccoli gialli, sì, sono per lo più gialli senza omicidio. E non ci sono donne perché il club è appunto tutto al maschile, quindi anche le storie sono al maschile. Ma quelle rare volte in cui le donne vengono descritte come comunque personaggi forti che sanno tenere testa agli uomini, sempre molto intriganti. Asimov diceva che per alcuni dei suoi personaggi sarà ispirato a sua moglie, e è sicuramente un uomo molto innamorato, perché per raccontare così bene le donne devi averle anche capite, anche per metterle così al centro, perché una cosa che secondo me passa un po' inosservata, perlomeno a me colpì molto quando la lessi e nessuno mi aveva preparato, è per esempio nel ciclo della fondazione, il ruolo femminile. Perché non so se ti ricordi chi è che capisce cos'è la seconda fondazione.
Sì, adesso che me lo rammenti.
Arcady, la Arcadia Darrell, è proprio una bambina, cos'è? Poco più di un adolescente, no?
Sì.
Cioè, pensaci oggi, pensala oggi, ci sembra normale, vabbè, un adolescente. No, ai tempi in cui fu scritta la fondazione non era così normale, un adolescente, donna, protagonista centrale in un romanzo di fantascienza. E poi
Tra
con
l'altro poi
un'ascendenza così importante.
esatto, poi epocale come quello praticamente del ciclo della fondazione.
Sì, ti ripeto, sicuramente un po' passano inosservate perché non è che una volta che hai incontrato Seldon tutto il resto diventa secondario, però Arcady e anche Baeta in qualche modo diventano assolutamente risolutive, per cui non è più una fantascienza declinata interamente al maschile, c'è spazio per tutti, poi certo. Non ci fu un grande seguito a questo tipo di narrativa, perché mi viene in mente, per esempio, un'altra adolescente protagonista, che è quella del romanzo di Heinlein, una famiglia terrestre, mi pare che si chiamasse, sono passati tantissimi anni. È un
No,
pochino. Sì, è un romanzo assolutamente minore di
non
Heinlein, di quelli di
conosco
quando
questo.
scriveva per adolescenti. Lei è un pochettino più antipatica perché, come capita
Sì.
spesso con Heinlein, c'è cioè molta più introspezione, riflessione, un po' più pesante se vogliamo. Però comunque è un personaggio di questo tipo, è un, insomma, paragonabile a Arcadia in qualche modo. E quindi niente, onestamente poi ricordandomi Arcadia, ricordandomi Susan, mi sono fatta un giro a guardare un po' questo universo femminile asimoviano, perché ti ripeto, le donne, le autrici di fantascienza hanno scritto tantissimo di donne, anche se sempre, secondo me, perlomeno un po' su quella sottile e evanescente linea di confine che separa la fantascienza dal fantasy. Marion Zimmer Bradley è difficile definirla
Sì.
un'autrice di fantascienza a tutto tondo, perché poi, se vogliamo, i suoi romanzi più famosi sono quelli fantasy, e anche la sua fantascienza è un po' particolare. Però voglio dire, anche lei ha raccontato delle bellissime donne nel ciclo di Darkover. Personalmente le mie donne di Marion Zimmer Bradley sono Morgana e Cassandra del ciclo fantasy. Però sono donne, è facile raccontare una donna da parte di una donna. Gli uomini questo non l'hanno fatto. Appunto, gli esempi un po' più significativi che mi sono venuti in mente, e magari il nostro pubblico adesso ci inonderà di suggerimenti a me o ignoti, che sono sempre benvenuti, sono quelle di Asimov. Ti ricordi, per esempio, Dors, quella che diventa la guardia del corpo con quel rapporto molto particolare al limite dell'amore di Seldon? Nel ciclo della fondazione, lei è una sorta di androide in qualche modo. Sì, è un
Guarda, Sonia, sto cercando di scavare. Tieni conto che il ciclo della fondazione è un po' che non lo riprendo in mano, che tra l'altro dovrei anche farlo, però adesso non mi sovviene, onestamente.
Ma guarda, io me lo ricordo per una ragione molto banale, che ho concluso la mia lettura personale del ciclo della fondazione l'anno scorso. perché poi a un certo punto della mia vita ho litigato con Asimov, quindi c'eravamo un po' persi di vista e ci siamo ritrovati solo in epoca recente. Però ecco, Dors, a me non so perché Dors fa sempre venire in mente l'androide di Blade Runner, però quella è una deformazione personale. Cioè questa donna che comunque fa da guardia del corpo Harry Seldon.
Ma ovviamente la di Blade Runner parli quella che era fatta da Sean Young, giusto?
Sì, la replicante, sì, scusa, non l'androide.
La replicante, sì.
Fa venire in mente quello, ma vabbè, sai, sono sovrapposizioni, sono un po' collegamenti liberi, idee che si associano così. E quindi, no, ti dicevo, quando racconta di Harry Seldon, gli mette accanto comunque una donna forte, una donna anche bella. Poi Asimov aveva questo debole per i capelli rossi, che sono un po' ritornanti nelle sue personaggi femminili, credo che la moglie li avesse a occhio così. E ugualmente anche il personaggio dal nome per me impronunciabile, Bliss, la Gaiana, l'abitante di Gaia, che aiuta altri due personaggi della fondazione in una loro ricerca, usufruendo di questo suo potere di percepire le emozioni umane e di, insomma, anche un po' di leggere nel pensiero, perché appunto Gaiana è quindi particolarmente collegata con la Terra, eccetera, eccetera. E quindi ecco, ti dicevo, un quadro delle donne in letteratura raccontate però dagli uomini non è così vasto come mi sarei aspettata. Diciamo che questi sono un po' gli esempi più significativi, anche se poi vabbè, ci siamo limitati un po' a Asimov. Sì. Però mi sembra abbastanza emblematico, come ti dicevo prima, il fatto che il padre della nostra fantascienza, o comunque uno dei più grandi autori, abbia raccontato donne potenti, e poi questa eredità però si sia persa per lungo tempo, fino a che non sono tornate a scrivere le donne, o finché poi non si è arrivata alla fantascienza contemporanea, che però insomma ha queste forme di contaminazione, anche questa esigenza di rispettare un po' la nuova sensibilità, la nuova morale, che insomma è un po' meno libera in questo senso di raccontare cose nuove, devi raccontarle in un certo modo.
Sì. No, diciamo che in effetti concordo con te, Sonia, per quanto riguarda il discorso, soprattutto nella cosiddetta Golden Age, che poi tra l'altro è anche, se vuoi, il raggio d'azione di Massimo De Santo da questo punto di vista, però in effetti figure femminili descritte a tutto tondo, in effetti, tranne veramente la Susan Calvin o pochissimi altri esempi. Mi viene in mente, per esempio, adesso su due piedi, tutta la sorellanza Bene Gesserit del ciclo di Dune.
Sì, certo, sicuramente le donne in Dune ci sono e sono potenti. Io l'ho amato pochissimo, Dune, faccio questa confessione pubblica.
Però devo dire la verità, lì forse ci avviciniamo più verso gli anni 60, secondo me, per cui è già un periodo che è completamente imparagonabile rispetto a quello della Fondazione, che se non erro dovrebbe essere circa 10 anni prima, se non di più anche.
Sì, qualcosa del
prima
genere.
Prima hai citato Heinlein, secondo me anche lì, io mi ricordo, tranne alcune figure femminili più che descritte di contorno in Lazarus Long l'Immortale, che è un bel tomo che però consiglio a tutti gli ascoltatori, ma poi mi ricordo anche, magari tieni, le varie Carmen Sita di Starship Trooper, che però anche lì personaggi veramente abbozzati o quantomeno rientranti nei canoni della donna nella fantascienza negli anni 50, per cui la classica, da una parte la principessa stellare urlante, mi viene in mente, la Screaming Queen praticamente.
Assolutamente, poi vabbè, Heinlein è un po' un caso particolare, perché comunque risente molto di queste sue, secondo me, tendenze filosofeggianti, per cui a volte la narrazione dei personaggi, anche la narrazione stessa, dal suo punto di vista, grandi per in altri casi. Asimov è stato assolutamente nuovo in tutti i sensi, secondo me, anche perché il fatto che non abbia avuto bisogno neanche per un istante né di ricordarlo a te né di cercarlo io, dopo che siano passati 24 anni dalla lettura, ricordarsi esattamente il nome del personaggio vuol dire che si è scolpito nella pietra della letteratura in qualche modo. Susan Calvo,
guarda,
a tutti.
Susan Calvin veramente è stratosferica. Tra l'altro poi è forte perché secondo me Susan Calvin è il classico personaggio non volutamente personaggio, passami il termine.
In che senso?
O no? Nel senso che me la vedo praticamente come nel contesto del quadro, dove però dal quadro esplode fuori.
Assolutamente sì, sono d'accordo. C'è anche un po' una forma di resistenza del personaggio dal diventare così potente. Asimov non sembra volerla descrivere perché diventi così centrale, sì. Eppure lei lo diventa nonostante... Sì. Io per esempio ho questa immagine del ciclo dei robot, questa vecchissima edizione di mio padre, in cui lui forse descriveva il badge che indossava o qualcosa del genere, e a me è rimasto impresso il camice della Calvin con questo badge e questa sua espressione intraducibile. E ti ripeto, sono passati 24 anni dall'ultima lettura. È veramente potente. Io sono grata al fatto che in qualche modo c'è stato qualcuno che ha anticipato poi la possibilità di rispecchiarsi in personaggi diversi da quelli canonici. Se tu pensi a Susan Calvin, non può non venirti in mente X-Files e Dana, perché sì, sono figlie. Sì. È una storia che prosegue, è un quadro che adesso insomma abbiamo più o meno completato con tutte le possibili lacune, però vedi che poi alla fine tornano tutti. La scienziata ce l'aveva suggerito uno dei lettori, degli ascoltatori in uno dei commenti, la scienziata interpretata da Jodie Foster in Contact. Siamo più o meno sempre in quella corrente, e lui ne è stato il capostipite, quindi non possiamo che...
Sì, la vedo più in Contact, come se dovessi, infatti io se dovessi dare veramente un volto, diciamo, di attrice a Susan Calvin, in effetti la Jodie Foster me la vedrei perfetta.
Sì, sicuramente sì, anche perché ha quel che di sovrumano Jodie Foster, che insomma, non è che gli stichi molto le confidenze.
Sì, no, ma me la vedo veramente stile poi con una missa stile Il silenzio degli innocenti, dove era veramente, come posso dirti, anonimizzata.
Tremenda, era terribile, sì, non ricordo.
Ecco, me la vedo così. In effetti è vero. Comunque guarda, Susan Calvin, guarda, me l'ha fatta adesso, avrò il tarlo, come dicevamo prima nel fuori onda, di Cassandra del Dottor Who, praticamente adesso avrò il tarlo di Susan Calvin per la serata.
È un po' meno spaventoso di Cassandra, perlomeno.
Mamma mia. Bene. Sonia.
Omar, io concludo qui per questa sera.
Sì. Guarda, ti ringraziamo, come dire, anche per il tuo, diciamo, possiamo dirlo, rientre nell'equipaggio. Caspita, è stato come al solito, non dico devastante, ma poco ci manca, perché praticamente, ovviamente, dai sempre degli spunti che dopo praticamente verranno esplosi letteralmente dentro nei commenti all'episodio, ma come te dicevi giustamente prima, siamo qua, giusto, per rispondere. Per
assolutamente
cui...
sì.
Se ci arrivano degli spunti, ben vengano, come si suol dire.
Assolutamente.
Sonia, grazie ancora.
Grazie a te.
E ci sentiamo alla prossima.
Alla prossima, ciao.
Ciao.
È tutto per questa puntata di Fantascientificast, la numero 24. Omar si è dato molto da fare perché in questo periodo sono abbastanza preso da questioni lavorative, quindi praticamente si è fatto lui tutta la puntata, che mi sono riascoltato e poi giusto abbiamo fatto le parti di introduzione. Questo giusto è giusto darti il merito, Omar, secondo me.
Ma perché, per Fantascientificast questo ed altro.
Perché è stata veramente una fatica e mi hai dato veramente una mano. Comunque, siamo in conclusione di puntata, dicevo, noi vi ringraziamo tanto per il vostro sostegno, i vostri commenti, il vostro continuo sostegno alla pagina di Facebook, che cresce sempre, anzi, mi raccomando, fatela, diffondetela anche sulle vostre bacheche, perché Nicolò, che cura i contenuti, è veramente una fucina di...
Una fucina di tutto!
Di tutto, possiamo dire così. Vi ringraziamo anche per il sostegno economico che state dando da un po' di tempo a Fantascientificast, e vi assicuriamo che presto faremo i primi investimenti anche per migliorare la qualità audio del podcast. Spero che potrete già apprezzare qualche piccola modifica che stiamo facendo, che sicuramente rende la qualità migliore. Soprattutto miglioreremo quella che sarà la qualità delle prese dirette, insomma, quindi vogliamo fare un investimento mirato in quella direzione, perché ci è stato molto molto, diciamo, caldeggiato, possiamo dire così.
Sì.
Contatti?
Allora, direi abbiamo la nostra pagina, il nostro sito web, che è www.fantascientificast.it, abbiamo la nostra casella di posta elettronica, che è info@fantascientificast.it, abbiamo i canali social, per cui pagina Facebook, Twitter, che ci trovate con @fantascicast, e Google Plus.
Ovviamente potete trovarci anche sul Windows Phone Store, Windows Store di Windows 8, con le applicazioni dedicate alle quali potrete diciamo accedere e ascoltare tutti i nostri podcast, leggere le note. So che Luca Di Fino, che è il creatore di queste app, sta anche facendo degli aggiornamenti ultimamente, quindi se siete utenti Windows Phone o Windows 8, l'app di Fantascientificast e l'app di Scientificast ovviamente sono un must, ovviamente gratuite. È tutto, ci risentiamo tra un paio di settimane con nuove interessantissime notizie dal mondo della fantascienza. Da Paolo Bianchi un caro saluto.
E anche da Omar Serafini. Ciao! Ciao.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.